Grazie. Quello che ho sentito, il clima che si respira, mi porta quasi alla fine del mio intervento, cioè al bisogno di comunità. In fondo, questo festival, l'aria che si respira per le strade di Sarzana, l'accorrere qui, la vostra attenzione, provenienze diverse, idee diverse, storie diverse, però ci fa discutere, ci fa incontrare, ci fa sentire l'uno il bisogno degli altri. Non saremo una comunità, ma cos'è una comunità? Ma viviamo sicuramente una tensione comunitaria. È importante parlare di comunità, però almeno per me, nonostante quello che è stato detto, è difficile, perché comunità vuol dire tante cose, è una storia lunga come l'umanità, che immerge le sue radici in tempi inesplorati, ma che lascia in noi, nei nostri desideri, che lascia nelle vicende degli uomini e delle donne di oggi, quelli almeno che io ho incontrato, delle tracce profonde. Comunità, bisogno di comunità, dramma, passione. Ma quale comunità e di che comunità devo parlare? Allora mi è venuta in mente un'idea. Un'idea che avrebbe semplificato il mio lavoro e avrebbe semplificato la mia estate. Non è un rimprovero per gli organizzatori che mi hanno rovinato l'estate, perché mi hanno fatto un po' pensare su un soggetto importante. Forse il motivo per cui mi è stato affidato questo intervento viene dai 50 anni della comunità di Sant'Egidio, nata nel 68, che ho contribuito a fondare e a far crescere. Che io debba parlare di questa storia? Sarebbe raccontare una storia particolare, una comunità di destino, di uomini, di donne, di solidarietà con i poveri, radicata in tanti paesi del mondo, anche a contatto con situazioni di guerra e di dolore. Ma poi ho pensato che era una strada facile. Però questa memoria dei 50 anni di Sant'Egidio mi ha fatto tornare al 68, mezzo secolo fa. Allora comunità era parola, sogno, realtà molto alla moda. Esisteva, specie tra i giovani, una diffusa spinta alla socializzazione comunitaria, almeno nei paesi occidentali. Mi ricordo mio povero padre mi diceva sempre: ma perché voi studenti vi muovete sempre in branco? Noi, dice, ce la siamo conquistata la libertà, ma per uscire dal branco. Ma io dicevo: papà, ma non è un branco, è una comunità. Mi guardava con aria dubitosa e non rispondeva. Ma io non parlerò del 68, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto convegni, e diciamo che ormai il 68 è andato al di là dell'evento, è divenuto una categoria. Quando ci sono un po' di sommovimenti, specie tra i giovani, si dice: sarà un nuovo 68? Ma 50 anni fa, comunità, comune, vita in comune, collettivo, assemblea, comitati, erano un fascio di esperienze con motivazioni diverse che venivano vissute con entusiasmo. Esperienze comunitarie, aspirazioni comunitarie hanno caratterizzato la generazione del 68 anche come una rivolta contro modelli tradizionali, autoritari e anche di individualismo competitivo. Soprattutto, non per tutta la società italiana, ma soprattutto contro le istituzioni della tradizione. Scuola, università, la famiglia, le forze armate, la polizia, la politica, la chiesa e via dicendo. E anche una rivolta con quello che veniva considerato l'individualismo borghese. familista, carrierista, in un sogno, non so se realizzato, ma almeno conclamato, di un nuovo noi. Un noi diverso rispetto a quello ereditato dalla tradizione e da un'Europa occidentale che da poco più di 20 anni si era rimessa a posto dai guai della guerra. Erano tempi lontani, anche perché da quel 68 sono nati dei movimenti molto, molto contraddittori. Uno, ve l'ho detto, è la socializzazione comunitaria, che faceva nascere esperienze collettive, anche organizzazioni. D'altra parte, anche il 68 è stata la festa di un nuovo individualismo. Nell'Università di Parigi, la Sorbona, epicentro della contestazione, su un muro si leggeva: «Noi avremo un buon maestro quando io sarò maestro di me stesso». Che cosa di più dell'individualismo? Ma il 68 era una spinta vitalistica, un po' arrogante, un po' ingenua, che non sentiva il bisogno di spiegarsi con le categorie culturali della società di allora. Uno slogan in una scuola diceva: «Io ho molto da dire, ma non so che cosa». Questo generava nella generazione più adulta uno sconcerto, gente che aveva idee, che si era battuta, che aveva storia politica. Eppure, in quel 68 c'era una volontà di afferrare il futuro. Lo slogan più diffuso era: «Siate realisti, chiedete l'impossibile». Gli slogan erano bellissimi. Un filosofo della mia generazione, scomparso da poco, Mario Perniola, ha scritto all'eredità del 68 non solo tanto il razionalismo della nostra società, ma anche tanto populismo. Io non voglio discutere questo, voglio solo ricordare 50 anni fa, quando si affermava prepotente un noi collettivo e comunitario. E questo noi collettivo si contrapponeva, almeno in molti casi, alle istituzioni. Si contrapponeva alle istituzioni rimproverando il burocraticismo, rimproverando che attraverso la delega della politica avessero espropriato la dimensione comunitaria. Nel cattolicesimo post-conciliare si sviluppavano forme comunitarie, un mondo di comunità diffuse in Europa, in America Latina, quasi una chiesa dal volto comunitario e meno istituzionale. Ma allora, fossimo stati mezzo secolo fa, parlare di vita comune, di collettività, di comunità, dopo il 68, era miele. Era miele per le generazioni emergenti. Oggi vediamo la grande distanza in mezzo secolo, ma non politica solo, non culturale, ma umana, una distanza profonda e incredibile. Noi ci troviamo in una stagione che va in un altro senso rispetto a quello. Il mio amico Vincenzo Paglia ha parlato in un bel libro pubblicato dalla Terza del crollo del noi. Io non l'avevo ancora letto il libro, gli ho detto: il titolo è bellissimo. E tante volte un libro metà è il titolo. È vero, il crollo del noi, perché oggi la diffusa voglia di comunità, di socializzazione comunitaria non esiste e esiste molto meno, perché viviamo in una marcata stagione di individualismo, ma non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Se noi pensiamo a un continente che individualista per storia non è, l'Africa, dove la famiglia, anche la famiglia patriarcale è forte, lì ugualmente si sta verificando un fenomeno di frattura dei legami. Ed è evidente che questo individualismo è connesso alla figura dell'uomo-donna consumatore e al mercato. Cioè, quello che vorrei dire, in mezzo secolo abbiamo vissuto un'inversione di tendenza dalla comunità all'individuo. Lo so che è schematico, perché ognuno di noi, ogni cultura, ogni luogo ha caratterizzazioni diverse e ha istanze contraddittorie. Uno psicanalista che io stimo molto, Luigi Zoia, ha scritto un libro, secondo me piccolo quanto intelligente, La morte del prossimo. E lui dice, noi negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a un fenomeno incredibile. Da un lato il prossimo si è allargato, gli orizzonti sono divenuti globali, tutti mi sono prossimo in un certo modo, tutti entrano, non fosse che per le immagini della televisione, le notizie, web, dentro la mia vita, anche se lontani. Però si sono indebolite le relazioni stabili. Direi che la morte del prossimo ha significato l'erosione dei contorni comunitari della vita. Questi contorni comunitari che hanno fatto sfondo alla famiglia, alla società, a aggregazioni più o meno ristrette. Soprattutto questo fenomeno dell'allargamento del prossimo. È un mondo sconfinato, divenuto globale. Non vi dimenticate che 50 anni fa, nel 68, uscì il libro di McLuhan, Il villaggio globale. L'esperienza delle comunicazioni virtuali ha portato a contatto con immagini di paesi lontani, anche di tragedie lontane, in maniera intensa, tanto che oggi il contatto con i drammi del prossimo lontano spesso ci lascia, se non indifferenti, saturi e disorientati. Insomma, il mio prossimo si è delocalizzato. E i legami col mio prossimo quali sono? Quelli dell'appartenenza all'umanità? Ma che vuol dire? Più che a una comunità esplicita. E qui introduco un'idea che un po' ci definisce, secondo me, tutti. Siamo donne e uomini spaesati. E quelli della mia generazione, che definirò la generazione dell'esodo, cioè del passaggio dal mondo pre-globalizzazione al mondo globalizzazione, anche se tante volte fanno fatica a vivere questo mondo rispetto ai nativi digitali, quelli della mia generazione possono misurare il percorso di questo spaesamento. Ma chi è il mio prossimo? Beh, questa è una domanda che si ritrova nel Vangelo. Di fronte a Gesù, uno scriba che vuole svuotare il suo messaggio di amore, gli dice, ma chi è il mio prossimo? E Gesù risponde in un modo che vuol dire, beh, vedilo tu, orientati tu, e racconta una storia, una parabola di un uomo che sulla strada tra Gerico e Gerusalemme fu assalito dai ladroni, dai ladri, e restò mezzo morto. Passò un sacerdote, passò un levita e nessuno si fermò, lo vide, anzi lo scansarono. L'unico che si fermò era un samaritano, cioè un eretico, cioè uno straniero. E poi dice, ma chi è stato il prossimo di quell'uomo mezzo morto? Mi sembra che questa è una domanda fondamentale. Chi è il mio prossimo in questo mondo smisurato? È un mondo con poco prossimo vicino, e con tanti lontani che si fanno prossimi. Zoia ha ragione, il legame familiare si indebolisce, quello comunitario, quello ambientale, è l'allentamento dei diversi tipi di prossimità. Ma è tutto negativo? No. No, perché è anche un aspetto esaltante di libertà e molti vivono l'essere liberi dai legami come un fatto anche esaltante. Il problema per i più in Europa non è l'emancipazione, quindi dai legami, che però non è mai un fatto superato. Il problema non è l'essere autonomi, ma io penso per esempio a un mondo che conosco bene, come è la società africana, abbastanza bene per quello che io posso conoscere, con alcuni aspetti coercitivi e patriarcali verso la persona, dove la libertà dell'individuo è un aspetto di conquista recente, un mondo dove ancora, per esempio, le mutilazioni genitali femminili sono un fatto forte, una cultura, una tradizione che si tramanda. In Europa però, complessivamente oggi, siamo più liberi e più soli. E qualche volta è la stessa nostra educazione riguardo ai giovani, è il messaggio che tante volte trasmettiamo ai più giovani: stai attento, la vita è competitiva, i legami possono essere un freno alla tua affermazione individuale. È una educazione all'individualismo. Vorrei solo notare che una competizione senza reti ha un prezzo umano forte su cui poco riflettiamo. Però mi permetterete di toccare un altro aspetto. Io vorrei soffermarmi sulla crisi del legame comunitario come limite doloroso della nostra società. Ho detto non è solo un limite doloroso. Si discute molto in questi ultimi anni della radicalizzazione dei giovani islamisti, figli di immigrati nelle nostre società. Io da parte mia penso che ci sia anche una radicalizzazione dei giovani di origine europea, come il neonazismo mostra, è una forma di fondamentalismo. Perché il fondamentalismo è una malattia che attraversa tutto il nostro mondo. Non è solo una malattia di un aspetto, è certo, o di una religione, è certo che i giovani figli di musulmani e nati nei nostri paesi sono sottoposti a una condizione particolare. Ma il loro problema è quello delle periferie, che sono la terra della radicalizzazione. E la radicalizzazione oggi non tanto avviene non solo, diciamo, attraverso la rete sociale islamica, ma avviene sul web. E allora io penso che quando parliamo di radicalizzazione, quando parliamo di sicurezza, guardiamo alle periferie, perché le periferie, è difficile dirlo in questa meravigliosa Sarzana, sindaco, ma le periferie sono gran parte del nostro mondo. Nel 2006 è arrivato qualcosa che nessuno ha segnalato, cioè per la prima volta nella storia dell'umanità la popolazione del mondo in maggioranza ha cominciato ad abitare nelle città. Prima il mondo era campagna, progressivamente nel Novecento e all'inizio del 2000 più nelle città che nelle campagne. Ma cosa vuol dire un mondo urbano recente? Vuol dire un universo di periferie, gli slum, abitazioni improprie, gente arrivata da poco, spesso senza legami. Sapete quanta gente vive negli slum nel mondo? Il 31,6%, cioè un terzo dell'umanità vive in queste periferie casuali. La cosiddetta slamizzazione, non islamizzazione, ma slamizzazione, in Africa arriva al 70%, Africa subsahariana, al 72%. Questo vuol dire un mondo in cui i legami vecchi si sono rotti, quelli rurali, tradizionali, sono mondi senza comunità. Ma vorrei parlare di un'altra periferia più vicina a noi, quella di Roma, che ho seguito dagli inizi della comunità di Sant'Egidio, perché io sono di Roma, non so se si è capito. Era la periferia che ho conosciuto, quella degli anni 60, descritta da Pasolini, le borgate, un mondo povero, duro, però non era senza reti. C'erano reti create dal volontarismo politico, comunitario, non solo dai gruppi del 68, i partiti politici, primo il Partito Comunista, che organizzava la vita con un modello capillare che nelle periferie romane era secondo solo alle parrocchie. C'erano i sindacati, c'erano comitati di ogni tipo. Insomma, in quel quadro povero c'era un tessuto comunitario. Questo tessuto comunitario, negli ultimi due decenni, diciamo, si è dissolto. Eppure oggi le periferie delle nostre città vivono l'impatto con un fenomeno nuovo, i migranti. E qui la sfida dell'integrazione, ma l'integrazione è fatta dalle comunità più che dalle istituzioni o da strutture senza volto. E oggi cosa c'è nelle periferie? La scuola. Qualche istituzione religiosa, poco altro. E perché in Italia l'integrazione non è andata così male per l'alto numero di migranti che noi abbiamo? Non è andata così male per l'alto numero di migranti impegnati nei servizi alla famiglia, badanti e servizio domestico, soprattutto donne. E qui c'è stato il ruolo della famiglia che ha integrato con il suo tessuto relazionale. Però l'impatto con gruppi sociali nuovi come i migranti rivela la povertà comunitaria del tessuto umano delle periferie. Io penso, non sono Renzo Piano, che bisogna rammendare le nostre periferie anche da un punto di vista umano, se no saranno problemi gravi. Finisco su Roma, significativamente, nel vuoto sociale a Roma si sono inserite le reti mafiose, perché le persone non vivono nella solitudine. Lasciatemi dire ancora una cosa sulle periferie. Parigi, la banlieue parigina, è un deserto di legami comunitari. Una volta stavo a Ivry, banlieue parigina, periferia Avenue Toré, Toré il Togliatti del Partito Comunista Francese, e entro verso le 10:30, stavo per motivi che non è importante che vi dica, e entro in un bar verso le 10:30, e periferia multietnica, e il barista, il padrone mi dice, chiedo un caffè, il padrone un francese molto francese, de Souche, originale, un bel baffone, mi dice, signore, per lei il caffè è gratis. Dico, grazie, ma perché? Dice, lei è il primo francese che da stamattina è entrato qui. Io dico, dovrò deluderla. Io non sono francese, sono italiano. Non è rimasto proprio contento al 100%, ma mi ha detto, vabbè, più o meno siete come noi. Ma lei lo sa che da stamattina mi ha detto non è entrato uno di noi in questo bar? Dispiace, gli ho detto. E ho insistito per pagare perché non mi sembrava un motivo valido. Io non voglio dire che le periferie nel passato fossero un paradiso, ma erano percorse da reti e queste reti si sono andate dissolvendo. E al di là della scuola e di famiglie infragilite, oggi il problema di tanti giovani nelle periferie è una comunità di riferimento. Vi sto parlando del limite doloroso dell'assenza di comunità. Vi ho parlato delle periferie. Permettetemi un altro caso, gli anziani. Guardate, noi siamo il tempo in cui si è avverato un sogno meraviglioso dell'umanità. Non dico vivere per sempre, ancora questo non si è avverato, forse nei prossimi anni, ma vivere tanto, vivere a lungo, arrivare a 90, 100 anni. Eppure questa società ricca di anziani è diventata una società dolorosa e faticosa, e il suo dramma è la solitudine degli anziani, con il rarefarsi del tessuto sociale e familiare, perché l'anziano mostra la necessità vitale del prossimo. Dice il proverbio, anche la regina ha bisogno della sua vicina, e soprattutto quando la regina diventa anziana ha bisogno di una vicina. E allora la conquista della longevità è un sogno, ma è un sogno che rivela il bisogno di tessuto comunitario. E al contrario, noi vediamo le società dove l'anziano non è protetto e non è protetto nemmeno dalla pensione, e ritorno a parlare delle società africane, come l'anziano sia progressivamente allontanato dalla sua casa, dalla sua famiglia. L'anziano è rivelatore del bisogno profondo di comunità e di rete umana. Del resto c'è un binomio povertà e solitudine. La solitudine provoca l'impoverimento e soprattutto i poveri sono spesso soli. Ma ho parlato del passaggio a una società individualista. Però non mi posso fermare qui, sembrerebbe quasi moralista. Voi dite Riccardi viene, le esperienze di Sant'Egidio, la solidarietà con gli anziani, i poveri. In fondo è quel pessimismo che precede poi un'esortazione all'altruismo. No, no, perché io sono convinto che l'esortazione ognuno la deve fare a se stesso, a partire dalle cose che vede e che sente. Ma c'è un motivo più profondo, non l'esortazione che deve venire. Mi dispiace se ho deluso qualcuno. C'è stata una rivoluzione profonda, silenziosa, prepotente nel nostro mondo, che è l'affermazione della globalizzazione. Cioè non è cambiato niente, è cambiato tutto. È come se all'improvviso, negli ultimi 20 anni, noi vivessimo ora l'esperienza che questo tendone salta, ma non cambia niente. Però cambia tutto, perché ci vedono dai palazzi, cambiano le proporzioni, cambia la possibilità agli altri di entrare. Insomma, cadono i muri. L'affermazione del mondo globale è quella realtà che Bauman ha descritto in quel suo bellissimo libro La solitudine del cittadino globale. È un altro grande, meno conosciuto di Bauman, Alain Touraine, già dal 2004 aveva detto la globalizzazione porta alla fine del sociale. La famiglia, dice, gli amici, la scuola, la professione sono in crisi, lasciano l'individuo giovane o vecchio, senza coniuge, senza famiglia, straniero, immigrato, in una solitudine che lo porta alla depressione o alla ricerca di rapporti artificiali è pericoloso. Questo è un punto importante, perché l'ho detto, in solitudine alla fine non si vive e uno deve trovare una strada per uscirne. Turenne aveva colto presto quella rivoluzione antropologica che è avvenuta in mezzo a noi. Più link e meno legami, più rete, meno rete sociale umana, più web. E mentre le reti sociali si andavano dissolvendo, noi non siamo stati capaci di prepararci umanamente, educativamente a una grande rivoluzione. Sì, perché l'abbiamo affrontata così, in ordine sparso, dicendo, giocando così a discutere, io credo alla globalizzazione, io non ci credo, ma non abbiamo negoziato, non l'abbiamo vissuta criticamente e responsabilmente. L'abbiamo vissuta come una provvidenza. E la solitudine non è stata avvertita come un limite. In realtà la rivoluzione è stata profonda ed è arrivata nel nostro quotidiano, nei nostri rapporti, oltre che in politica, che è anche il nostro quotidiano. Vi faccio un esempio. Riguarda il tema delle relazioni internazionali, che a me sta tanto a cuore, il tema della pace. Beh, la storia degli ultimi 50 anni è stata quella di grandi mobilitazioni per la pace. L'ultima, 2004, con la guerra in Iraq, 2003, portò per strada a manifestare 30 milioni di persone. E oggi? Oggi c'è la vergogna della guerra in Iraq. Guerra aperta dal 2011, che rivela l'inerzia dei movimenti collettivi, l'impotenza della comunità internazionale e la nostra incapacità ormai di orientarci. E non dimenticate che l'Europa ha subito una crisi, e lo dico egoisticamente, a partire dalla guerra in Iraq, dalla guerra in Siria, scusate. Perché la prima crisi tra europei, tra Visegrad e Occidente, è arrivata col salire dei profughi lungo i Balcani. Ma la reazione non è stata la pace in Siria, ma facciamo un muro per evitare che arrivino da noi. Questo è rivelatore della crisi di tutte le nostre comunità, a partire dall'Unione Europea sulla Siria, a partire dalla politica degli Stati, ma anche del nostro disorientamento. Ma con l'avvento della globalizzazione, non lo ripeto ancora, le nostre vecchie reti si sono dissolte perché forse non hanno saputo affrontarla rispetto ai nuovi orizzonti. Abbiamo creduto che il mondo sarebbe diventato tutto democrazia, mercato, allontanando le paure della guerra fredda, le vecchie frontiere. Io mi ricordo quando bambino andavo in Austria o in Francia, passare la frontiera mi emozionava. Oggi verrebbe da ridere. Eppure quelle frontiere sono state superate in un soffio. Fukuyama negli anni 90, lo studioso americano, parlava di fine della storia, poi ci ha ripensato. Noi abbiamo vissuto una trasformazione incredibile, lo ripeto, siamo una generazione dell'esodo, che ha vissuto un esodo, magari senza accorgersene. L'abbiamo vissuto inconsapevolmente, senza cogliere un processo connesso, notando qualche ricaduta qua e là. L'ottimismo della globalizzazione, diffuso per qualche anno, ora, lo ripeto, l'ottimismo ingiusto della verso la globalizzazione ha lasciato oggi spazio a un pessimismo diffuso e ingiusto. E soprattutto è un pessimismo fatto di tante paure che accompagnano la donna e l'uomo globale. A me piace molto l'espressione di un grande storico romeno, Mircea Eliade, la paura della storia. Oggi abbiamo paura della storia. Abbiamo paura di una storia troppo grande, di questo mondo mondializzato, guidato da mani invisibili, dove può arrivare uno tsunami che travolge i nostri universi privi di protezione. Infatti, la questione della sicurezza è diventata prioritaria in ogni proposta politica che si sappia vendere agli elettori. Però chi gira il mondo un pochino, chi frequenta grandi città del sud del mondo, da Johannesburg a San Paolo, ma anche New York, che nel sud del mondo non è, quando torna in Italia si accorge che nonostante problemi che ci sono, le nostre sono città sicure. Sono città sicure. Tanto che mi porta a dire che la paura è in noi, anche perché le risposte sulla sicurezza non tranquillizzano la paura profonda di un uomo e una donna che si misurano con fenomeni troppo grandi. Insomma, la paura della storia si mangia le risposte. E allora, giocare la chiave della paura in ogni messaggio paga alla breve ma non alla lunga, soprattutto perché la paura continuamente ha bisogno di individuare dei nemici. Oggi potrà essere l'emigrato, domani potrà essere una classe politica, dopodomani potranno essere i giovani, dopodomani potranno essere gli anziani. Addirittura in Africa noi arriviamo a identificazione di nemici attraverso una riscoperta della magia nelle società, per cui diviene un gruppo sociale. Del resto, cari amici, la paura non è una novità. Una delle espressioni più ricorrenti in tutta la Bibbia è «non abbiate paura». È evidente che forse la paura impasta l'uomo e la donna. Io credo che noi possiamo avere delle risposte, individuare figure minacciose, riprendere il controllo del territorio per proteggersi, ma saranno momenti transitori, saranno fasi transitorie. Le figure minacciose, per ora, lo dico, sono quelle estranee alla nostra comunità, lo straniero, l'immigrato, il rom, ma anche ci può essere una nuova narrazione dello spazio nazionale. È la vicenda in cui noi assistiamo in Europa, i paesi dell'Est che hanno riguadagnato la libertà nell'89, hanno pensato una narrazione o stanno pensando una narrazione della loro identità nazionale, europea, cristiana. E in questa narrazione sentono la minaccia di invasioni straniere, soprattutto se musulmane. E questo è un effetto di paesi che si ricollocano in un mondo globale e che cercano una loro identità. E qui cominciamo noi in Europa a ragionare, per esempio, con categorie razziali che paiono assurde alle nostre orecchie. Ma non è infrequente. Peraltro un po' ridicolo, perché l'Italia dopo gli Stati Uniti, è il secondo paese per adozioni internazionali al mondo. È una potenza dal punto di vista adottivo, come noi vediamo ormai nelle nostre città, anche tra i nostri ragazzi, tra i nostri figli, tra i nostri fratelli. Ma io ho ricordato questa cosa della categoria razziale perché non posso quest'anno non ricordarla. Sono passati 80 anni dal 1938, quando furono applicate le leggi razziste contro gli ebrei a seguito del manifesto sulla difesa della razza che postulava l'esistenza della razza ariana. E vorrei ricordare però, questo si sa, ma vorrei ricordare che il regime legiferò duramente contro il meticciato con le donne etiope e eritree, vietando il matrimonio e denunciando il rischio di inquinamento della razza. Era nel 1937 e nel 1937 fu condotta una durissima repressione con migliaia di morti che noi non ricordiamo in Etiopia con l'atteggiamento assolutorio di italiani brava gente. Però, scusate se mi intrattengo sul tema razziale, l'Italia durante la guerra fu liberata anche in parte dalle truppe africane al servizio della Francia, in gran parte senegalesi, forse parenti di quelli che oggi sono tra noi come immigrati. Ma non voglio parlare di questo. Rispondere alle paure dell'uomo globale, perché non basta dire che le figure di nemico sono irreali, ma bisogna misurarsi con le paure dell'uomo globale. Per me la risposta non sta in identità contro. Non è fare una comunità contro. Anzi, spesso la comunità contro diventa una tribù. Una tribù smarrita, la cui esistenza viene postulata come esistesse da sempre. E tribù non è comunità, perché la tribù sono tanti individui che magari guardano a un leader o odiano alcune figure minacciose e si sentono emotivamente tribù. Il mondo degli individui europei spesso vive in questo spaesamento la tentazione della tribù. Ma le nuove tribù spesso sono realtà di esseri soli. Maurizio Molinari, il direttore della Stampa, in un bel libro ha parlato del ritorno delle tribù. E le tribù rassicurano, ma non rispondono al vuoto di relazioni, al vuoto comunitario. E spesso le tribù si nutrono di una politica, come è stata la nostra, ma ormai dagli anni Ottanta, che ha divorziato dalla cultura e spesso, come dice il mio amico Giuseppe De Rita, è divenuta o si è ridotta a evento calcistico. Io sto con te, io sto contro di te. Perché il linguaggio conta. Il linguaggio conta. Io credo che c'è una responsabilità del linguaggio, ma su questo tornerò, anche se, non vi preoccupate, mi sto avvicinando alla fine. Tra ritorno delle tribù e neo-individualismo, amici cari, che avete avuto la pazienza di seguirmi fino a qui, io mi chiedo, ma l'idea stessa di comunità non è nostalgia, utopia, sogno? Martin Buber, grande pensatore ebraico che aveva le radici nell'Europa dell'Est e che muore a Gerusalemme nel 65, individua come scenario normale della vita umana l'intersoggettività e ci ha lasciato una pagina molto bella di quegli Hassidim, ebrei devoti, che lui vedeva quando era ragazzo nell'Europa dell'Est e che non si possono più vedere perché la gran parte sono finiti nella Shoah. E la sua opera letteraria vuole fare rivivere quella storia. Bene, lui dice: quelli erano una comunità di popolo. E tutta la vita Buber, da ebreo devoto e da pensatore ebraico europeo, si è interrogato sul tema della comunità. Ha guardato i kibbutz in Israele, si è chiesto qual è la risposta al collettivismo socialista o al mondo dell'Est, dei regimi comunisti che imponevano delle appartenenze e le chiamavano comunità, o all'individualismo, o al mito del progresso. Qual è la comunità? E la sua risposta è: la comunità non è questo modello o quel modello, ma è una dimensione da coltivare. E lui conclude, ma io no, lui: la nostra comunità non vuole la rivoluzione, ma è già una rivoluzione. Cioè, la tensione comunitaria rivoluziona la vita del singolo e della società. Nel 1930, di fronte all'ascesa dei totalitarismi, Buber scrive: il mondo ha desiderio nostalgico di diventare comunità. Quale comunità, si chiede? La tensione comunitaria come fatto vitale, non solo per la persona, ma per l'intera società. E allora l'attesa del Messia è anche per lui l'attesa della comunità. E come si fa la comunità? Conclude Buber: bisogna fare il possibile e desiderare l'impossibile. Trovo un'espressione molto sapiente. Realizzare una comunità è fare il possibile, altrimenti vuoi fare un paradiso che diventa inferno, ma non devi smettere di desiderare l'impossibile. Ma permettetemi qualche domanda ancora: ma è un sogno antiglobalista? Dobbiamo andare a vivere in qualche parte isolata del mondo? È una nostalgia che chiede l'uscita dal mondo? Negli Stati Uniti alcuni cristiani piuttosto tradizionali propongono la Benedict Option, cioè la scelta di San Benedetto, che fondò una comunità di monaci fuori Roma. Loro dicono: andiamo fuori dalla città con le nostre famiglie, costruiamo comunità e ricostruiamo a partire da quelle comunità, loro dicono, il mondo cristiano. Io penso che meditare come voi fate, e io vi ringrazio per questo festival della mente dedicato alla comunità, perché io credo che da diverse prospettive usciranno non delle risposte, ma degli incentivi a vivere con responsabilità comunitaria il nostro tempo. Bene, io credo che il mondo è pieno di modelli, dal socialismo utopico degli ultimi due secoli a esperienze politiche, religiose, antiche, nuove. Pensiamo anche al movimento Comunità di Adriano Olivetti. Nella storia, di fronte a quello che sembrava il caos, o presi da un'attrazione, gli uomini e le donne hanno sempre cercato di realizzare comunità, tante volte fortificate. Paradisi perduti che diventavano fortezze, tante volte inferni. Io credo che non c'è bisogno di fuggire. Bauman, ed è il suo ultimo messaggio, dice: c'è voglia di comunità intorno a noi. Questo è antico come il mondo. Quando Dio vide il primo uomo, lo guardò e, avendo l'occhio di Dio, si accorse subito del suo problema e disse: non è buono che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E l'uomo non aveva trovato nessun aiuto negli animali, nelle bestie, negli uccelli nel cielo, e Dio creò la donna. Non è buono che l'uomo sia solo. La comunità non può essere la fuga del mondo. Sempre ci sono stati manipoli di quelli che fuggivano dal mondo, ma oggi, nonostante i disagi, le paure, la vita di questo nostro mondo globale, per molti, soprattutto per noi italiani, per noi europei, non è così terribile, così anonima, così insicura. Io vorrei fossimo tutti meno vittimisti. Noi abbiamo una percezione della nostra realtà estremamente emotiva e pessimistica. Io vorrei fossimo tutti più orgogliosi e sereni della realtà che noi viviamo. Bene, però esistono dei problemi. La nostra è una società inserita nelle tensioni del mondo globale. E allora, il mondo globale, per viverlo in modo meno anonimo, meno isolato, meno impotente, c'è bisogno di far crescere la dimensione comunitaria, che non è solo un'eredità del passato, ma qualcosa da reinventare. Dimensione comunitaria è un sogno, è un amore, è un legame, è un tessuto di reciprocità, è un modo di vivere con gli altri. Direbbe Buber, è fare il possibile desiderando l'impossibile. Capisco che il vostro applauso punta a pensare che questa sia la conclusione e l'avete colta, però la sorreggo con ultime due osservazioni. Uno storico che è stato mio amico, un grande storico, secondo me uno dei più grandi storici italiani dell'età moderna, Paolo Prodi, spiegava la storia dell'Europa come una tensione rivoluzionaria che è la scoperta dell'America, che è la realizzazione della cristianità, che sono le rivoluzioni politiche, sono le utopie, quello che volete. Ma dice l'Europa ha sempre avuto una tensione che ha spinto gli europei a uscire da sé. E uscendo da sé gli europei sono stati conquistatori, commercianti, mediatori, missionari, grandi, mascalzoni, di tutti i tipi. Siamo noi, nel rispetto per voi. Dico, ma siamo noi. Ma oggi, dice Prodi, ma non c'è bisogno, diceva perché è morto, diceva Prodi, ma non c'è bisogno di citare solo Prodi, ce ne accorgiamo, la tensione si è spenta. L'uomo solo non vive più tensioni che siano tensioni larghe, perché le tensioni larghe hanno bisogno di essere condivise in una comunità. Emmanuel Mounier, a metà Novecento, diceva: ci vuole una rivoluzione personalista e comunitaria. Io lo ripeto, per abitare la globalizzazione c'è un bisogno diffuso di comunità. E anche per vivere in rapporto a mondi lontani che si avvicinano c'è bisogno di un noi comunitario. E allora che fare? Giuseppe De Rita e Antonio Galdo hanno scritto un bel libro sull'io prigioniero del presente. Una bella analisi, non ve la sto qui a riassumere. Ma allora, alla fine, come alla fine di questo più modesto intervento mio, uno dice che fare? E loro dicono, bisogna ripartire dall'io, anche dall'individualismo, ma non ridurci all'orizzonte dei singoli, solo al benessere o all'autosufficienza. Ripartire dall'io con il sogno del noi. Fatica di Sisifo, voi direte. Il mondo è complesso, io cosa conto? Ma concludono gli autori, la vita cambia per processi sociali che cominciano tra pochi e scoppiano tra molti. Bauman, nel suo ultimo libro, insiste su questo e propone di alla fine fa un'analisi del mondo, ti angoscia e poi alla fine propone bisogna riprendere una dimensione dialogica e comunitaria nella vita quotidiana, e lo fa intrecciando il suo discorso con quello di Papa Francesco. Papa Francesco, quando afferma la centralità della cultura, dell'incontro e del dialogo. E Bauman conclude, l'intenzione di fondo del messaggio di Francesco è trasferire le sorti della coabitazione, della solidarietà tra gli uomini dall'ambito vago e oscuro della grande politica che si vede in televisione, nelle strade, nelle officine, nelle scuole, negli spazi pubblici dove ci incontriamo. Togliere i destini, le speranze dell'integrazione dell'umanità dalle mani di coloro che comandano le truppe dello scontro di civiltà per affidarlo all'incontro quotidiano tra noi, vicini e colleghi, genitori attenti o genitori insensibili, compagni fedeli o sleali, vicini premurosi o gretti, colleghi noiosi o sgradevoli, non come rappresentanti di civiltà, di tradizioni, di religioni, ma come noi. A me piace molto questa semplice proposta di Bauman: abitare il mondo globale non ammassati in tribù emotive o passando da una tribù all'altra, ma attraverso una dimensione comunitaria in cui il soggetto riprende l'iniziativa. Un soggetto che non è consumatore di vita, ma costruttore. Esperienza di uomo e di donna liberi che nessuno mi può negare. Cari amici, la mia convinzione, e qui io parlo della mia convinzione di uno che ormai non è più giovanissimo, purtroppo, non lo so, per fortuna, non lo so, uno che ha vissuto non solo l'esperienza della comunità di Sant'Egidio, che l'ha vissuta, che è entrato a contatto con vari ambiti del mondo, del nord e del sud, spesso dolorosi, io mi sono convinto che questa dimensione sia una dimensione essenziale, non contro globale, ma per salvare l'umanità e l'anima del nostro tempo. E sono convinto che i processi storico-culturali che cominciano da me e da te, da un noi piccolo e grande, tante volte sono profondamente incisivi. Non sono solo testimonianze, ma sono storia. E tante volte le testimonianze fanno la storia. Molti osservatori del nostro tempo, non vi sto a citare una lunga lista, convergono su questa intuizione. Il problema è cominciare da me, ripartire dall'io, il mio io e l'io altrui. E ripartire da me è una dimensione che nessuno mi può negare. Concludo con Martin Buber. Cominciare da se stessi, ecco l'unica cosa che conta. È il punto di Archimede a partire dal quale io, da parte mia, posso sollevare il mondo, la trasformazione di me stesso che finisce anche per aiutare la trasformazione degli altri. Per questo vi ringrazio della vostra profonda attenzione, ma sono felice, diciamo, di verificare come il tema della comunità e come la ricerca, lo scambio libero rappresentato da questo Festival della Mente sia un grande segno di speranza, perché per abitare il mondo globale io credo ci vuole comunità, ma ci vuole meno ignoranza, più cultura, più comprensione della realtà. Grazie.